E questa mattina vogliamo intanto sicuramente essere grati a Dio perché sembra che ci stiamo cominciando a credere sul serio. Cosa voglio dire? Cioè che la fede passa da un livello mentale, da un livello cultuale, da un livello, voglio dire, filosofico, perché insomma, qua filosofi ne abbiamo pochini, cioè, ma da un livello, diciamo, emotivo, razionale, quello che sia, a un livello sempre più reale, dove poi ci possiamo aspettare veramente che le cose succedano. E Dio sta facendo questa preparazione, anche se ci sono forti attacchi, qualcuno ha avuto qualche rivelazione, qualche visione riguardo a questo attacco, quasi proprio di velare, di coprire la potenza di quello che Dio è, la potenza di quello che Dio ha fatto, mentre siamo qui, quindi quasi là per realizzarlo, c'è qualcuno che dice ma dai, ma non c'è speranza, ma dai, tutto va schifo, non c'è alternativa. Invece perseverare era la parola, stare veramente sicuri, perché questa azione forte che il diavolo sta conducendo su alcuni per abbatterli, proprio per disarcionarli, farli cadere dal cavallo e farli veramente restare a terra, invece si sta interrompendo, perché la Chiesa è chiamata a vivere per fede, quindi la vostra fede sia usata per scoprire quei progetti che Dio ha e per realizzare le potenti operazioni, i miracoli che sicuramente Dio ha progettato per la nostra vita. Ma stamattina avevo in mente due uomini che incontrano Gesù, ma che hanno delle reazioni e delle esperienze del tutto diverse. Evidentemente poi ci sarà uno di questi che sarebbe più auspicabile che noi imitiamo, uno che sarebbe meglio che non imitiamo, perché nella scrittura ci sono tanti esempi proprio per farci comprendere cos'è il meglio per noi, e proprio se non lo vogliamo capire, proprio perché non lo vogliamo capire, se non lo capiamo, perché la scrittura è sempre molto chiara. Uno di questi uomini, gli facciamo subito un profilo psicologico, si chiama Zaccheo. Non so se avete mai sentito parlare di questo uomo che era un nanetto, che non era 1,90 m, ma era 1 m e qualcosa, era molto basso, dice la scrittura, e già considerate che il popolo israeliano è basso di sua natura, quindi se questo era ancora più basso vuol dire che era proprio basso basso, tant'è vero che spinto dalla curiosità di guardare Gesù, perché evidentemente quando c'è qualcosa di sconvolgente che succede, ci sono tutti quelli che dicono, ah, è successo questo, quell'altro, qualcuno dice è un diavolo, qualcuno dice è un profeta, qualcuno dice, boh, non lo so chi è. Comunque si era incuriosito a tal punto il nostro amico Zaccheo, che per un giorno aveva deciso di smetterla di coltivare i suoi affari, quindi perché era un uomo di affari, era un uomo che sicuramente era molto intrigato nella finanza, e aveva detto devo cercare di vedere Gesù. Leggiamo brevemente l'antefatto e poi cogliamo qualche riflessione su questo suo modo di approcciare Gesù. Capitolo 19 di Luca, verso 1. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. È un'immagine importante, ci possono essere tante prospettive da cui vediamo questa storia, ma quella che mi colpisce, ne vediamo una almeno, è intanto la curiosità di Zaccheo. Quindi questo significa tante volte che ci possiamo avvicinare a Dio anche per curiosità. Zaccheo non stava facendo un corso di ricerca della verità, lui stava cercando di fregare quanto più possibile gli altri. Era un capo di pubblicani, sicuramente aveva un ruolo importante, teneva bene i suoi conti, aveva guadagnato un bel po', era ricco, e quindi la sua preoccupazione fondamentale sembrava quello di essere un uomo ricco, un uomo di successo, però in qualche modo neanche lui si rendeva conto che nel suo intimo c'era una ricerca. E questo già ci deve fare capire che tante persone che sembrano estremamente inserite nei loro ambiti, estremamente realizzate, non in crisi, perché Zaccheo non era qualcuno veramente che aveva una malattia tremenda, non era qualcuno roso dai sentimenti di colpa, almeno prima di incontrare Gesù, non era qualcuno in una crisi estrema, ma era un uomo qualunque, era un ricastro, era un uomo così sicuro di sé, anche se probabilmente per la sua statura bassa aveva dovuto compensare cercando di diventare grande, non si poteva allungare sicuramente l'altezza, però il suo potere d'acquisto lo aveva accresciuto parecchio, per cui si sentiva un tappo e mezzo, una persona estremamente sicura, però tutto questo non gli impedisce di avere curiosità. Non blocca quella ricerca profonda di spiritualità che si trova in ogni essere umano. E questo già è una speranza, è un segnale di speranza che ci fa capire che anche le persone che sembrano più inquadrate, che sanno quello che vogliono, che hanno quello che hanno desiderato di ricevere e di raggiungere, a un certo punto anche loro possono veramente incontrare Gesù. Quindi non escludiamole dai nostri contatti, nel senso non contatti telefonici, non escludiamole dal parlargli, dal testimoniare, ma in questo caso avviene una cosa ancora più strana, cioè non è Gesù all'inizio che va a cercare Zaccheo, anche se Gesù già sapeva che lo avrebbe incontrato, ma è Zaccheo che per curiosità deve vedere passare Gesù. Allora, siccome è basso, si inventa questa cosa di salire su un albero e da quell'albero si vede tutta la situazione, cercando di capire, cercando di ragionare su tutto quello che aveva sentito su questo Gesù. E a un certo punto la cosa bella è che quando arriva su quell'albero e Gesù arriva lì e alza gli occhi, guarda caso, lui era lì per non farsi vedere, per vedere senza farsi vedere, ma Gesù sapeva di Zaccheo e alza gli occhi e lo guarda. Io credo che qua non c'è scritto, ma il primo impatto che Zaccheo ha guardando in faccia Gesù, rimane fulminato dall'amore, fulminato dalla luce, fulminato già da qualcosa che lui probabilmente aveva già cercato in tanti ambiti della sua vita, ma in quel momento si trova davanti a qualcuno che lo spiazza, che lo mette in crisi. In senso positivo, si trova come di fronte a qualcuno che non dice ora lo controllo, ora lo sfrutto, ora vediamo come Gesù mi può aiutare a fare più soldi, ora vediamo come Gesù può realizzare i miei progetti, ma in qualche modo si trova di fronte a Dio, coglie Dio in Gesù. E questo da che cosa lo capiamo? Perché Gesù alza gli occhi e dopo questo sguardo, che è tutto un programma, gli dice: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Immagino Zaccheo, cosa significa Lui coglie un'autorità particolare in quest'uomo, lui coglie una divinità, lui coglie una luce, lui coglie un amore, lui coglie la santità di Gesù e in qualche modo diventa in quel momento servo. Immaginate la storia con un atteggiamento diverso di uno che vuole vedere senza farsi vedere, poi è visto e gli viene detto oggi sarò a casa tua, ma scusa proprio oggi mia moglie non ha rassettato, guarda possiamo rinviare l'appuntamento, guarda ma non so cosa darti da mangiare, o peggio ancora, ma chi sei tu per dirmi cosa devo fare, questa è violazione di domicilio, non ti puoi invitare da solo, non puoi decidere per casa tua, tu per casa tua decidi ma per casa mia decido io. Oppure, non so, può essere che era dominato dalla moglie, dice, devo telefonare a mia moglie per vedere se è possibile che ti possa portare in casa. No! Zaccheo si trova di fronte a Dio. Zaccheo si accorge che Gesù è il re, è il massimo dell'autorità. E a un certo punto, è strano, lui è sensibile a questo e quindi in qualche modo sembra essere diventato un agnellino. Sembra che Gesù gli porterà chissà che cosa. No, la presenza di Gesù comincia ad attirare Zaccheo. E questo è un primo punto importante, poi da considerare anche da quello che succede a noi. Noi certamente non siamo Cristo, però portiamo Cristo dentro e le persone possono in qualche modo cogliere Cristo dentro di noi e da lì poi si può sviluppare tutta qualcosa che porta queste persone alla conversione. Guardiamo come finisce questo primo profilo di questo tipo di uomo che noi desideriamo che possa corrispondere ad ognuno delle nostre vite. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Quasi quasi si buttò dall'albero. E lo accolse con gioia. Come a dire, questa ricerca interiore, in quel momento lo fa scendere dal suo piedistallo, lo fa essere come un bambino contento che viene a essere trovato da un familiare, da qualcuno da cui si sente amato, lui lo accoglie con gioia, lo fa andare in casa e lì quelli che sempre hanno da ridire, gli altri mormorano al solito e dicono, oh guardate un poco, guarda che strano Gesù, ma tutti lui li va a cercare, le persone più assurde, questo pubblicano, questo riccone avaro, spilorcio, ma lui non sa quante persone ha messo in cattiva difficoltà, in situazioni incredibili con le tasse, con tutto. Ma lui ha idea di chi sta incontrando, di con chi ha comunione, ha idea Gesù. E mentre le persone mormorano, lì avviene qualcosa. Zaccheo si fa avanti. E questo è importante, si fa avanti, non si fa indietro. Non dice, non è vero, non è vero, fa male lingue, tutti falsi, io sono er più il migliore, Gesù, guarda, no. Ma quando si avvicina a Gesù, gli succede qualcosa di incredibile che dovrebbe succedere a ognuno di noi quando ci accostiamo a Gesù, quando Gesù entra in casa nostra, dovrebbe avvenire un naturale ravvedimento, dovrebbe scattare un meccanismo per cui quelle cose che fino a quel momento consideravamo normali, consideravamo cose giuste, sebbene non lo fossero, nel momento in cui Gesù entra nella nostra vita, cominciamo ad avere un disagio. Ma era forse Gesù che gli aveva detto, grande disgraziato, falso, imbroglione, sfruttatore? Era Gesù che lo aveva messo di fronte alle sue inadempienze, alla sua imprenditoria senza pietà, al suo desiderio fondamentale di arricchire, che non aveva guardato nessuno in faccia. Era Gesù che gli aveva fatto una predica sull'essere povero? No, ma l'effetto del contatto con Gesù determina un cambiamento nella vita di Zaccheo. Non è possibile avere un contatto con Cristo e non sentire una spinta a una diversità, a un cambiamento che quantomeno ti fa vivere male le cose che prima invece vivevi bene. Prima te la prendevi con tutti, è giusto, prima mandavi a quel paese tutti, prima imbrogliavi tutti, prima mentivi a tutti. Incontrando Gesù è come se la santità di Dio dentro di te comincia a risvegliare la voce della coscienza. Avete mai sentito parlare coscienza? Dico, no, voscienza, coscienza. Sapete oggi che la massima tendenza che fa culto è quella di anestetizzare la coscienza, ne abbiamo in qualche modo parlato poco fa. Cioè, anche se la coscienza dice no, ho sbagliato, non va, ma chi se ne frega? Ma questa coscienza, zitta tu! E poi ci sono tanti modi di fare stare zitta la coscienza, penso che ognuno di noi ne ha sperimentati diversi. Quello più semplice è fuggire, neanche ascoltarla. Quando parla, dice stai zitta, devo divertirmi, non posso pensare a quello che tu mi dici, che me ne frega se quello che sto facendo mi fa bene o male, che me ne frega se mangio una cosa che poi mi uccide, che me ne frego. Gesù risveglia la coscienza di Zaccheo. Senza nessuna predica sulla santità, senza nessuna la presenza di Cristo in te comincerà a darti dei segnali in cui quello che fino a poco tempo prima facevi con tutta te stessa, con tutta la tua cattiveria, con tutta la tua impurità, con tutto quello che vuoi di negativo, cominci a sentire che non va. Gesù non ti dice niente, ma tu non ti ritrovi più bene nel male, per dirlo in altre parole. Mentre nel male prima ci sguazzavi, ci stavi bene, ti facevi la doccia di fango, non i fanghi, quelli sono terapeutici, proprio la doccia di fango, e dicevi che bello, profumo di immondizia, profumo. Con Gesù dentro senti qualcosa che non va, cominci a non avere lo stesso piacere. E sapete cosa fanno alcune persone, tra cui per esempio io, non tante altre, ecco, quando pensate che io sono così rigido, non è che sono rigido con gli altri, voglio essere rigido anche con me stesso, cioè nel momento in cui viene Gesù e in qualche modo c'è un'alternativa al tuo male, una delle tentazioni, sapete qual è? Quella di farsi più male per provare quel piacere che magari non provi più perché c'è Gesù e perché la coscienza ti comincia a parlare. Allora devi andare ancora più lontano dalla tua coscienza. È come per dire chi si droga, che magari quando incontra Gesù alcuni capiscono che è bene smettere, altri devono aumentare la dose. Perché? Perché avere incontrato Gesù mette qualcosa di nuovo, mette una coscienza che tu poi devi fare stare zitta ancora di più. E come la fai a stare zitta? Con il tuo sistema di droga. Allora, per chi si droga è proprio droga allo stato puro, per chi si droga di sesso è sesso allo sbaraglio, per chi, non so, ognuno c'ha, per chi usa il lavoro e mette la testa nel lavoro. Paradossalmente, dopo che Gesù viene in noi e risveglia la nostra coscienza, possiamo anche sfuggire a questa voce. Ma Zaccheo non sfuggisce. Zaccheo sfugge. Ogni tanto l'errore lo posso fare. Zaccheo non sfugge alla voce della sua coscienza e non è preoccupato di quello che dice la gente, perché chissà quante gliene avevano dette. Non è spinto, motivato dal desiderio di piacere agli altri che lo accusano e gli dicono: Gesù, non ti ungere con chicchio, perché questo è un malacarne, proprio non ci stare. Lui è toccato dalla presenza di Gesù, e dalla presenza di Gesù viene fuori un ravvedimento, ma non un ravvedimento teorico, non un pensierino, non un fioretto, no, ma una determinazione. Come la esprime questa determinazione? Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Ma questa è una affermazione fortissima, perché intanto sicuramente a molti poveri aveva rubato, nel senso aveva tartassato con, quindi in generale, come a dire, io mi rendo conto che ho fatto del male incredibile ai poveri in genere, a tutte le persone che non arrivavano a fine mese, io gli ho chiesto ancora di più, tasse su tasse, eccetera, eccetera, io prendo metà. E non sappiamo che patrimonio aveva, qualcuno l'ha studiato, ma le cose economiche non mi interessano. La metà la do già direttamente, quindi di colpo, attraverso l'incontro con Gesù, perde metà del suo patrimonio. Ma si sta lamentando, sta dicendo: mamma mia, cosa mi, quanto mi costerà, quanto mi costerà, metà del mio patrimonio, si mette la mano in testa, si ravvede, cambia atteggiamento, e metà del suo patrimonio lo destina ai poveri. E poi mette un sé che gli fa, gli dà un poco di bon ton, perché non era sé, lui sicuramente aveva imbrogliato, non sé, potremmo dire meglio dove, lì dove, ecco, lì dove non ho preso la tassa giusta, ma ho preso delle percentuali, lì dove, ricordate l'altra volta dei cambiamonete, Gesù che entra nel tempio e li scaccia via, ecco, lì dove ho fatto degli interessi troppo alti, lì dove veramente ho spremuto le persone, sono disposto a dargli il quadruplo di quello che gli ho fregato. Zaccheo, ma sei uscito fuori di testa, così rischi di diventare povero. Perché se ne aveva fregati assai, dagli quattro volte quanto gli aveva fregato, dare metà del suo patrimonio ai poveri, e sicuramente poteva rischiare anche di rimanere in mezzo alla strada. Ma cos'è che lo aveva portato a questo? La presenza di Gesù. Gesù aveva rivoluzionato il suo sistema di valori. Gesù aveva rivoluzionato la sua mentalità di avaro, di approfittatore. Gesù aveva realmente fatto un cambiamento incredibile, ma senza dire, senza parlare, solamente perché era venuto a casa sua. E guardate come conclude qui la scrittura. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Prima di andare velocemente al secondo esempio e concludere, di un altro uomo che non vogliamo imitare, guardiamo Zaccheo e chiediamoci: la presenza di Cristo in noi ha cominciato a determinare un cambio di atteggiamenti? Ha cominciato a farci capire che mentre prima magari non ci creavamo nessun problema nell'imbrogliare, nel magari ora ce ne creiamo un pochino, non dico tanto, che mentre prima non ci creavamo problemi nel un sesso allo sbaraglio, come ho detto poco fa, ora un attimo ci pensiamo, che mentre prima non ci creavamo problemi di andare a sbatterci qua e là. E la cosa incredibile, l'altra volta c'era una battuta, non so con chi stavo parlando, diciamo che tante persone, diciamo, prendono la loro testa e la sbatte, 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 ma la cosa peggiore è che poi se ne sbatte della testa che sbatte. Cioè, come a dire, si fa male, ma se ne frega di farsi male. Se Gesù è entrato nella tua vita, è importante che cominci a percepire questi cambiamenti, che non avverranno, come diciamo sempre in un momento, ma queste cose che non possono farti stare bene nel male, non possono farti stare bene se continui a non perdonare, non possono farti stare bene se continui ad amareggiarti, non possono fare starti bene se continui a essere geloso, invidioso, a giudicare, a mentire, non ci puoi stare più bene. Questo è un segnale di Cristo in noi, cioè di una coscienza risvegliata, dello Spirito Santo che ci fa comprendere, ma non perché ci vuole giudicare, ma perché ci ama troppo e non vuole che ci distruggiamo, non vuole che facciamo danno agli altri. Siamo riusciti a bloccare questo cellulare. Andiamo brevemente all'altro esempio per poi metterli in relazione. In Atti capitolo 8 verso 14. Sì. Allora gli apostoli che erano a Gerusalemme, saputo che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. E questa è un'esperienza bellissima, ne abbiamo parlato tante volte, della pienezza dello Spirito, di persone che magari hanno fatto già il patto in acqua, ma non hanno realizzato questa pienezza dello Spirito Santo che si esprime generalmente con la possibilità di parlare in lingue, profetizzare, eccetera, eccetera. A questo punto entra in scena un altro uomo, un po' diverso da Zaccheo, seppure anche lui amante del denaro, anche lui un tipo manipolatore, anche lui un tipo che aveva sfruttato tutte le occasioni per il suo bene, ma guardate come si comporta. Simone, vedendo che attraverso l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Guardate un poco che atteggiamento di avvicinarsi allo spirituale, come a dire: mi piace, ma mi piace perché lo voglio manipolare, perché lo voglio utilizzare, anzi sono disposto a pagarvelo. Quanto costa Dio? Me lo voglio comprare. Capite la mentalità? Come posso fare per avere questo potere? Tra le righe ovviamente c'è senza Dio, cioè io voglio solo il potere, voglio questo potere, voglio il potere, voglio il potere. Ed è tremendo quello che lui sta dicendo, non se ne sta rendendo conto. Come a dire: vede una manifestazione di Dio, ma non gli interessa Dio, gli interessa il potere di quella manifestazione. Ed è persino disposto a pagarla, ma non è a pagarla perché è una cosa che poi lui ha cercato quest'opera d'arte e la vuole mettere a casa così, ma la vuole pagare perché poi la vuole usare per fare soldi. Questo aprirebbe un capitolo che non sto qui a dirvi sull'uso veramente, sulla manipolazione dello spirituale che è stato fatto nel corso della storia da tante chiese, usare le cose di Dio in una maniera completamente distorta, come un potere, come qualcosa da vendere. Non sto parlando delle indulgenze, ma potrei parlare di mille cose che sono state monetizzate per poterle vendere e per poterne acquisire. Ma guardate che atteggiamento strano questo Simone. Non capisce che dietro il miracolo c'è Gesù. Non capisce che dietro il miracolo sta incontrando Dio. Ne vuole solamente il beneficio esterno, ne vuole semplicemente utilizzare il potere. E guardate come gli risponde Gesù dentro Paolo, lo Spirito Santo. Dentro Pietro. Guardate come gli risponde: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare col denaro il dono di Dio. E questa è un'affermazione fortissima. Lo stesso Pietro, che sembrava un legalista prima di conoscere Gesù, ha scoperto la grazia e ha capito che è un oltraggio a Dio cercare di comprare con denaro il suo dono, come un oltraggio a Dio cercare di comprarsi la salvezza con le nostre opere. Guardate che non è tanto differente da quello che ha fatto Simone, che è stupido, che è profano, ma è la stessa cosa, il cercare di comprare l'approvazione di Dio con il tuo sudore, con i tuoi sforzi. Questo è un oltraggio alla grazia, un oltraggio all'amore gratuito di Dio. Hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Hai creduto di poter acquistare con denaro la salvezza. Hai creduto di poter acquistare con denaro i carismi. Hai creduto di poter acquistare l'approvazione di Dio con i tuoi sforzi, con le tue opere. Vadano le tue opere, i tuoi sforzi in perdizione, perché tu hai avuto un atteggiamento contrario allo spirito della grazia. E infatti poi conclude: tu in questo non hai né parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. Non sappiamo cosa ha fatto Simone, ma già dalla risposta presenta male, diciamo, già si presenta l'evoluzione, non la possiamo sapere, perché cosa gli dice? Oh, scusate, ho capito, mi sono... E si mette a pregare chiedendo perdono a Dio di avere potuto avere la presunzione, l'orgoglio, la sfrontatezza di dire: io mi compro il tuo potere. Simone rispose: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di quello che avete detto mi accada. No, io mi ravvedo. No, veramente ho fatto una cosa assurda. La sua mentalità era una mentalità opportunistica, è una mentalità: cosa ci guadagno, cosa me ne viene, cosa mi serve, cosa posso comprare, cosa posso utilizzare di Dio. Non aveva capito l'amore e la grazia di Dio. Guardate, due uomini, tutti e due ricchi, tutti e due con un certo potere, ma di fronte a Gesù, l'uno si ravvede, cambia atteggiamento, e Gesù dice: oggi la salvezza è venuta in questa casa. Di fronte a Gesù in Pietro, di fronte allo Spirito Santo in Pietro, quest'uomo esprime una bestemmia tremenda e non sembra neanche rendersene conto, e in qualche modo viene imprigionato dall'amarezza e dall'iniquità e dalla malvagità, di cui non è che Dio non vuole perdonarlo, ma lui ha bisogno di rendersene conto. Non ha un minimo, avvicinandosi allo spirituale, non c'ha un ravvedimento, c'ha un ragionamento: come lo posso sfruttare? Come? Non è molto lontano da tanti che hanno vissuto la Chiesa come un luogo: come posso acquistare potere? Come posso fare più soldi? E non facciamo nomi. Come posso, nel nome di Dio, acquisire più potere umano? Lo voglio. Vada il tuo denaro, il tuo desiderio di potenza, la tua ignoranza spirituale con te, in perdizione, come a dire: non hai capito niente, ravvediti. Se oggi Gesù dovesse parlare a certi livelli, a certe gerarchie, a certe realtà, parlerebbe piangendo, ma direbbe: non avete capito niente. E magari poi prendete Simone e lo spiegate agli altri, quando voi poi fate le stesse cose, disprezzando il valore
ci alziamo in piedi.
Questa mattina lo Spirito Santo ti dice: Zaccheo o Simone, qual è il tuo modo di avvicinarti a Gesù? Qual è il tuo modo? Zaccheo, sì Signore, scoprendo la tua presenza in me, non posso fare più le cose che facevo prima. Mi viene difficile mantenere il broncio per tanto tempo, desiderare la vendetta. Mi viene difficile perché sento un amore, sento... Quindi, se qualcuno mi ha pestato il piede, non gli restituisco 4 volte la pestata di piedi, questo sarebbe più secondo un'ottica umana, ma lo perdono perché sento il tuo amore dentro di me. Se ho ingannato qualcuno, decido di parlare in sincerità. Questo è l'effetto di qualcuno che si sta accorgendo della realtà spirituale nella sua vita. Un cambiamento, un qualcosa che non ti può fare rimanere lo stesso come successe con Zaccheo. Ma c'è un'altra modalità di avvicinarsi allo spirituale, che in qualche modo vuole vederne semplicemente un beneficio umano. Cosa diranno gli altri se mi avvicino al Signore? Che sono pazzo? No, allora preferisco essere uno del branco, anche se è un branco che finisce all'inferno. Voglio acquistare il potere da quello che credo. Ma se devo essere perseguitato, se devo perderci apparentemente, allora non vale Cristo. Non è questo. Io spero veramente che possiamo combattere questa tendenza di Simone, un manipolatore, uno che voleva sfruttare tutto a uso e consumo, ma di che cosa? Del suo progetto di distruzione, perché alla fine senza Gesù dove si può andare? Da nessuna parte. Ma lui voleva sfruttare Gesù, le cose di Dio, per in qualche modo poterle dare, poterle levare. È proprio un esempio di come la magia usa queste situazioni. Stregoneria, manipolazione, controllo. Ma dove stai andando, Simone? La strada è tremenda, vai a finire nel burrone. Prega veramente, ravvediti, pregate voi, che non mi avvenga. Come che non ti avvenga? Non ti avverrà se tu cambi testa, ma se tu continui con questa testa ti avverrà sicuro quello che abbiamo detto. Non, la profezia non è qualche cosa di ineluttabile, come a dire finirai male, ma è come a dire finirai male se non ti dai una smossa, se non cambi atteggiamento. Dio ti ama, non vuole che finisci male, quindi hai bisogno di cambiare testa, hai bisogno di ravvederti. Senza neanche bisogno di questa predica che questa mattina stiamo facendo, ma solo se ti accorgi della presenza di Cristo in te puoi ravvederti. E io prego veramente che possiamo farlo quando ci troveremo più vicino a una manifestazione della presenza di Cristo. Che sia il suo amore, che sia il suo potere, che siano i carismi. Tante persone anche non fanno proprio così come Simone, ma si cominciano a entusiasmare dei carismi a tal punto che si dimenticano di Gesù. Si parla di guarigione, di liberazione, così, ma non si capisce più Gesù. Tutto questo serve per farci scoprire di più Gesù. Voglio pregare in questo momento perché tutti quanti possiamo ascoltare la realtà di Gesù dentro di noi e mettere in discussione quelle cose che non vanno e non, anzi, volere sfruttare Dio per i nostri progetti, ma possiamo veramente pentirci e chiedere allo Spirito Santo di farci comprendere come andare avanti perché la salvezza che è entrata nel nostro spirito possa entrare anche nella nostra mente, nella nostra vita, nella nostra famiglia, nel nostro ambiente, perché possiamo esprimere Cristo, come poi Zaccheo sicuramente ha continuato a fare. Quel giorno cambiò la sua vita e la vita della sua famiglia, e Dio vuole cambiare ancora di più la tua vita e la vita della tua famiglia. Preghiamo. Signore, di fronte a questi due modi di avvicinarsi allo spirituale, Signore, ti confessiamo che spesso siamo stati tentati di servirci di te per i nostri scopi, e nel momento in cui non ci siamo riusciti, allora abbiamo detto che non servivi a niente, perché non potevamo avere un potere, non potevamo forse avere un'autorità, non potevamo avere qualcosa che ci conveniva, e allora quasi quasi abbiamo detto: Signore, allora non ci servi a niente. Ma grazie invece per Zaccheo, il quale, anche se tutta una vita aveva costruito sul denaro, sul potere, poté comprendere chi eri tu e poté ravvedersi di un ravvedimento vero e magari diventare anche povero, perché aveva trovato te, povero di amici, povero di persone forse che fino allora lo avevano stimato perché erano come lui, e che nel momento in cui lo hanno visto fare questa azione lo hanno preso per pazzo. Ma grazie, perché tu lo hai, non solo non l'hai preso per pazzo, ma lo hai scritto nel libro della vita. Grazie Padre per questo tuo amore consumante, per questa tua grazia, per questa misericordia e bontà che ci vuole trarre al ravvedimento, e non deve essere sfruttata solamente per dire tanto Dio mi ama. Tu ci ami, Signore, ma vuoi che cambiamo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.